qualche storia triste. Avevo aspettative basse. E se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse. E ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse. E te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie ma no grazie.
Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre. Meglio stare in superficie, salva gente. Le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo. Metterò le mani avanti, quei passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze.
Grazie ma no grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie ma no grazie.
Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe.
Grazie ma no grazie.
Grazie ma no,
grazie ma no grazie. Grazie ma no grazie. Grazie. Davvero, grazie ma
c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti dà corda. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse.
Grazie ma no grazie.
Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze.
Grazie ma no grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie ma no grazie.
Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie ma no grazie.
Grazie ma no,
grazie ma no grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse.
Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no, grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Grazie. Davvero, grazie ma no, grazie.
Willy, ben ritrovato, che bello averti qui ancora. Grazie anche per la corrispondenza da Sanremo, sempre utile. Vabbè, insomma, l'abbiamo già tirato in mezzo, partiamo da qui. Te lo dicevo fuori onda. Ti ho trovato benissimo quest'anno.
Beh, grazie.
Era una prova, perché in realtà, come giustamente ci raccontavi al telefono, sostanzialmente è il primo Sanremo sì. vero. L'altra volta era un po' diverso,
cioè,
un
notevolmente
un po'
diverso.
Più di distanze, un po' meno sì. di gente.
Ma sai, vissuto così, in realtà è proprio un'altra, era proprio, non era stato Sanremo. Cioè, visto con gli occhi dopo questa esperienza qui, ti dico proprio che la volta precedente non, è come se non l'avessi fatto davvero, per quello che è. Cioè, con questo di questa portata che muove così tanta gente in tutta la nazione, non me ne ero proprio accorto.
È stato particolare anche come esiti finali, forse, no? Non solo il voto e poi le persone che hanno, insomma, si sono piazzate bene, che hanno vinto, ma forse c'erano un po' di aspettative diverse su un certo tipo di, di musica, di... Invece alla fine, secondo te è ancora un palco che può raccontare qualcosa di ciò che succede veramente a livello di ascolti?
Ma guarda, il fatto è che potrebbe, secondo me, essere più un palco che racconta quello che succederà. È come se lanciasse l'anno successivo. Quindi non, certe volte ti stupisce come cosa succede, ma in realtà setta il trend per l'anno che verrà successivamente. Quindi più che raccontare davvero quello che sta succedendo, in qualche modo anticipa. o influenza, ora non so quale delle due cose è più giusta.
Ma tra l'altro, cioè, la percezione quando sei lì, al net, quindi frullatore, cose da fare, cantare, prove da fare, interviste da fare, persone da incontrare, ci si rende conto di come le cose stanno funzionando fuori da quella bolla lì?
Allora, fuori dalla bolla secondo me no, nel senso che tutto ciò che si fa quella settimana riguarda quasi esclusivamente il Festival di Sanremo, quindi si ha la percezione di cosa accade fuori dal teatro, cioè come quello che accade sul palco venga percepito dalla nazione, ma non si ha percezione di nulla che non riguardi quel festival lì, e non si riesce, almeno nel mio caso, non si riesce a pensare a nulla che in qualche modo non sia legato al festival. È veramente totalizzante come esperienza, però sì, la percezione è che se stia andando bene o male ciò che viene percepito da fuori, senza dubbio questa ce l'hai.
Allora, hai portato Grazie Mano Grazie, che entra a far parte di Sulla Riva del Fiume, che è un disco che abbiamo visto materializzarsi un po' alla volta sotto i nostri occhi. Ricordo, vabbè, l'anno scorso l'uscita di Giorgia nel Paese che si meraviglia il 25 aprile, terrei a sottolineare questa cosa, insomma, ci avviciniamo a un anniversario importantissimo, perché siamo ogni 5 casca il decennale esatto, e siamo in una situazione un po' incasinata là fuori. Anche comunque Grazie Mano Grazie, come tuo solito, ha portato con il taglio con cui sei solito portarlo un bel po' di robe su quel palco lì, e quindi ci trovi, a parte che per un millennio anche le citazioni che hai messo dentro, quella roba lì
arrivano,
ma lo sapevi di insomma pescare bene, però c'è ancora tanta attualità. Un momento storico come questo, nel delirio nazionale, internazionale, è una di quelle cose che artisticamente ti muovono o rischia di essere paralizzante?
Allora, dipende come lo vivi. Secondo me può avere entrambe le, come dire, le ripercussioni su noi artisti, nel senso che poi ognuno lo vive in un certo modo. A me personalmente spinge a dire qualcosa, spinge anche magari a cambiare il modo di dire le cose, questo sì. Il ragionamento che ho fatto su Sanremo, sul brano che ho portato a Sanremo, era quello di trovare un modo che non fosse troppo diretto, perché non volevo correre il rischio di fare muro contro muro, perché se no la discussione non procede, non progredisce. Quindi volevo che arrivasse più la chiave ironica che non quella di attacco diretto e frontale, perché speravo che in qualche modo potesse creare anche un minimo di discussione, un minimo di confronto, che secondo me è necessario oggi, proprio perché le posizioni si polarizzano sempre più velocemente. Quindi la chiave che ho cercato io era quella di arrivare a un confronto anche scherzoso, piuttosto che fare muro contro muro.
Hai detto una cosa molto interessante, che è quella della polarizzazione delle posizioni. Tra l'altro, una volta era abbastanza chiaro, no? O stavi da una parte o stavi dall'altra. Ora, ogni singola discussione all'interno di aree sociali più prossime, ma ogni singola discussione immediatamente magnetizza,
sì,
il polo negativo e positivo. Per uno come te, che si è sempre esposto, immagino anche questo da un lato possa magari portare a interrogarsi nel momento in cui scrive, dall'altro forse lo vedi riflesso in chi ti ascolta, cioè ti rompono i coglioni per qualcosa su cui ti esponi, magari anche una fanbase che ti segue da anni.
Ma devo dirti la verità, in questo caso no, cioè io sono stato tranquillo. Una delle chiavi della mia tranquillità è che dal primo giorno in poi ho avuto la percezione che in realtà chi doveva capire aveva capito sto giro. C'era una comunità di intenti, si era percepito cosa volessi dire, e chi io ero interessato che capisse fino in fondo ciò che volevo dire aveva capito, e di conseguenza mi sono tranquillizzato. Non ho neanche puntato a ulteriormente espormi di più, perché avevo visto che in realtà era arrivato nel modo giusto. Quindi poi che ti rompano i coglioni, questo è un dato oggettivo dell'epoca in cui viviamo, perché siamo tutti esposti e tutti ci esponiamo nei nostri commenti costantemente, quindi ti rompono i coglioni per qualunque cosa, ma non solo a me, che sono magari uno che se le va a cercare, tra virgolette. In realtà potrebbero decidere, cioè il paradosso di Sanremo è che non sai cosa arriverà alla gente e quale sarà il punto di te che farà discutere nel bene o nel male. Cioè la vera lotteria di Sanremo è che tu puoi prepararti mesi e cercare di stabilire cosa vorrai fare sul palco, e poi quello che arriva alla gente non lo puoi sapere. Cioè magari scegli questa, ma ci lavori un mese su una cosa che non arriva, e poi io faccio il gesto con la mano e quella roba lì esplode.
Esatto.
E dici, cazzo, ma e ti va magari bene. In altri casi magari invece arriva una cosa che tu non volevi che arrivasse, o arriva nel modo sbagliato. Cioè, insomma, è una lotteria. Però ti dico, nel mio caso, questa volta ho avuto da subito la percezione che chi doveva capire aveva capito, e non aveva creato appunto la risposta negativa da chi invece magari non era d'accordo, anzi. Il massimo, guarda, paradossalmente gli unici che si sono lamentati sono i padroni dei cani che baciano sulla bocca i propri animali, che se la sono presa.
Stai attento, quella lì è un settore agguerritissimo.
Però io non ho neanche detto è giusto o sbagliato, io ho solo detto, esatto, vedo succedere questa cosa e quest'altra cosa.
La contrapposizione, insomma, è stata letta chiaramente. Comunque in generale loro, ma un po' c'è del permalosismo in giro, bene che la cosa però sia stata letta correttamente. C'è poi un video molto bello, in cui carichi sullo scorso un po' di gente, forse richiama anche questo un po' un quelli che ben pensano.
Sì, in qualche modo sì, dai.
Invece del taxi è sempre giallo, ma il mezzo di trasporto è un'altra. È casuale la roba dello scuolabus?
La roba dello scuolabus è un'idea del regista, non avevamo ragionato in termini citazionistici, non di, quantomeno non di Frankie nella fattispecie, abbiamo fatto diverse citazioni ma non quella. Sì. Però no, se è arrivato così mi fa piacere, nel senso che comunque quello è un brano che mi ha
poi
formato.
Segnatela, rivenditela.
Che esatto, adesso lo scrivo a Frankie, io comunque ho voluto citare.
almeno grazie. Vabbè. Allora, dicevamo che il disco l'abbiamo visto nascere un po' alla volta, davvero, sono arrivati i vari brani, sono stati poi raggruppati, poi è arrivata la copertina, poi è arrivata a questo punto, cioè a un certo punto hai messo appunto un punto, e adesso lo ripeterò altre 10 volte perché mi piace la ripetizione della parola punto. Com'è chiuderlo un viaggio così, che comunque ha richiesto quasi un anno proprio nell'uscita di pezzo in pezzo?
Allora, non so dirti se la mossa sia stata giusta visto il periodo storico, questo non lo so, però mi è piaciuto costruirlo così il disco, devo dirti. La mia esperienza personale nell'affrontare questo tipo di narrazione, di costruzione del disco, mi è piaciuta perché mi ha dato la possibilità di indirizzare ogni mossa in maniera più corretta e in qualche modo capire che stavo andando nella direzione giusta anche un po' per volte, invece di, sai, buttare fuori il disco tutto insieme e vedere come va. Sì. Ho potuto costruirlo e mi ha dato, è stato un motore perché funzionava o comunque arrivava al concetto. Di nuovo, la fortuna che ho avuto dall'inizio in poi di questo percorso è che comunque sono stato forse più bravo io a far capire dove volevo andare e la gente l'ha percepito, e questo comunque aiuta. Dopodiché, sai, mi ha dato la possibilità di lavorare di più in studio e io comunque amo stare in studio con la mia band, sentirli suonare, lavorare con loro anche alla costruzione proprio di arrangiamento dei brani, perché io inizio a lavorare come tutti i rapper da un beat, no? Uno dei ragazzi che lavora con me mi manda il beat. Poi io, dopo che ci ho scritto la canzone, andiamo in sala prove con la band e la riarrangiamo e poi andiamo in studio e la registriamo. Quindi c'è un percorso di costruzione anche tra di noi, no? E in questo caso abbiamo potuto metterlo a punto, tra l'altro punto anch'io, esatto. In modo tale che la filiera adesso ha una sua, come dire, una sua struttura che ci permette di lavorare come piace a noi e arrivare ad avere i pezzi completi in un modo che ci è più congeniale. Quindi, insomma, ci è andata bene.
Che sorpresa rincontrarti a caso. Ci ho sperato ma non ci pensavo più. Un minuto dopo già ti amo, come se non fosse mai cambiato nulla in testa. E se reciproco non mi interessa e mi trasformi sento il cuore a destra. Sei una voragine che ora si apre dentro di me. Tanto il tempo non può cancellare. Sempre detto pane al pane, è per questo che mi hai conquistato, che sei onesta, e se tutto non la bella è la bestia, e mi saluti con la mano destra, sei una voragine, perché senza di te mi sento fragile. Sono altri vent'anni insieme, ho troppa nostalgia di quei sapori forti, e le cose di una volta, ho tanti bei ricordi, passate una bugia, ma ce l'ho. Essere cambiato, più tranquillo di aver moderato un po', di nascosto io ti ho sempre amato, non l'ho detto prima era vietato, ma ora è festa, e sei tornata finalmente resta, tra i saluti con la mano destra, non sono l'unico, guarda che pubblico, sono il tuo pungibo. Ce lo raccontiamo.
Giorgia nel paese che si meraviglia dal disco, ovviamente, di Willy Peyote sulla riva del fiume. Willy,
volevo chiederti un po' di cose invece sulla musica che si è mossa intorno a te in questo periodo. L'ultima volta, no, l'ultima, no, perché chiacchieriamo troppe volte, ma una delle volte in cui ci siamo visti con Pornostalgia, quindi un po' di tempo fa, ricordo giornata piovosa, davvero una bella chiacchiera davanti a del tè finto che in realtà era birra, e ci avevamo avuto modo di parlare della floridissima, direi, scena musicale di Torino, che ha tra le sue caratteristiche il fatto che si creano delle collaborazioni anche tecnicamente non così scontate. Ci sono dei luoghi in cui ci si ritrova, ci sono occhi e orecchie aperte anche da parte degli artisti. Recentemente, dopo un'intervista, ho avuto a che fare molte volte, per esempio, con Queen of Saba, con cui so che hai collaborato parecchio. Continua. Che momento è questo per la scena torinese, musicale?
Ma guarda, vedo un bel fermento, non solo a Torino, per quanto riguarda un ritorno dei ragazzi e ragazze più giovani alla musica suonata, alla voglia di avere una band sul palco, alla voglia di portare sonorità che magari negli ultimi anni a livello mainstream ci eravamo un po' persi, anzi c'era proprio la ricerca di musica che non suonasse live, mentre adesso vedo spesso, ma anche Roma è una città che ha tanto di questo fermento qua, Napoli, sono città che hanno tanti musicisti che vogliono suonare, una riscoperta anche di strumenti come gli ottoni, gli strumenti a fiato in generale.
Poi Napoli sta riscoprendo anche un po' il funky anni
70. Esatto, c'è tanto più funky, più soul, più black music, come in certi momenti l'Italia ha portato effettivamente, soprattutto da Napoli ovviamente, e quindi sento che dal basso sta ripartendo una voglia di avere sul palco una band che suoni. Ma magari anche la psichedelia sta tornando un po'. Quindi lo vedo un bel momento. E ti posso dire, si lega un po' anche a quello che dicevi tu prima di Sanremo. No? Quest'anno Sanremo ha premiato canzoni non esattamente urban, per dirla per raccontare questo mondo in cui è tutto molto prodotto e poco suonato. Mentre sono arrivate tante canzoni suonate per Lucio Corsi, Brunori, Cristicchi, sono stati Giorgia, sono comunque artisti premiati, tolto Olli, che vabbè, però Olli è un artista, arriva comunque, e poi un artista che sta andando fortissimo da anni, quindi si spiega perché è così in alto. Però Lucio Corsi non te l'aspettavi magari, di Brunori non te l'aspettavi così tanto, e quindi ti dico, secondo me queste due cose si parlano tra di loro, nel senso che c'è una riscoperta. Non so se è il cantautorato, che è un po' troppo semplice da rubricarlo a è tornato al cantautorato questo Sanremo, però che ci sia un ritorno alla musica suonata, che Lucio sia arrivato così forte anche perché suona sul palco più di uno strumento, secondo me questo è assolutamente vero.
Sono d'accordo, anche perché se a Sanremo arriva in quella chiave e veste lì, in realtà c'è tutto un mondo sotto che muove anche verso cose leggermente più... non dico estreme, però c'è proprio quella roba lì. Cioè, ci sono Napoli, c'è Anna and Vulcan, poi adesso c'è il Mago del Gelato a Milano, che è proprio un calibro 35 2025 fortissimo.
Io penso anche a Joan Till.
Joan Till,
che secondo me
disco, tra l'altro.
Bellissimo disco, ed è secondo me una delle cose più belle che sono uscite da Sanremo quest'anno, almeno a mio gusto personale, sono quella di cui che mi è piaciuta di più complessivamente, che ha delle sonorità non tipiche per il mondo italiano, no? In qualche modo, molto internazionali come gusto, ed è arrivata forte e chiara, e quindi, insomma, secondo me è un buon segnale complessivamente.
Sono d'accordo, e volevo chiederti un'altra cosa che riguarda il palco, visto che ormai più o meno ci siamo saliti. L'altra fascinazione di quel periodo, ma che comunque sta continuamente crescendo in Italia, è la stand-up comedy, che l'avevamo già detto, con il rap ha un po' un parallelo quasi naturale, non è diversi la parola, l'importanza dell'emceeing quasi, no? Di tenere il palco, il microfono. È una cosa su cui stai continuando a curiosare, lavorare, che hai idea di sviluppare in qualche modo?
Ma allora, io sono un grande fan, te l'ho sempre detto, seguo e cerco di stare al passo anche con tutti i nuovi artisti che si affacciano alla scena, quindi sì, sto continuando a curiosare da fruitore e da appassionato del genere. L'esperienza a Sanremo con Luca Ravenna è stata divertente, ma è stata utile anche perché era comunque un altro amico con me sul palco che mi aiutava a tranquillizzarmi, a vivere quel palco lì come se fosse un po' mio durante le mie performance, quindi comunque anche la sua presenza è stata fondamentale per tanti motivi, non solo la perfetta resa che ha avuto questa gag surreale, surrealista e totalmente assurda.
Esatto.
Che però mi piace, mi è piaciuto moltissimo.
È bello. Quindi, perché chiunque già avesse familiarità con Luca Ravenna, no? La gag ha creato quel momento. Ma che cazzo?
Ma poi la prima volta è: ma era davvero Luca Ravenna? E quindi si è costruita anche lì sullo stupore generale. Quindi ti dico: io continuerò a cercare di collaborare con artisti che fanno quel tipo di arte, perché mi trovo molto vicino a loro, anche umanamente, perché molti di loro poi sono diventati fortunatamente degli amici con cui condividiamo anche cose fuori dai nostri palchi. E quindi penso che ci saranno altri episodi di questo genere. Io al momento non ho pensato di approcciarmici in maniera ulteriore.
Quindi Gammon può tirare un sospiro di sollievo.
Assolutamente, no, Gammon è giusto che... E beh, in qualche modo poi è stato il primo a farlo davvero questo salto, e quindi è giusto che si prenda il suo spazio.
Esatto, e mi sembra che se lo stia prendendo
alla grande,
ma sta facendo anche cose molto interessanti. Volevo chiederti invece adesso un po' dei tuoi ascolti. Abbiamo detto, ok, la scena torinese, la scena italiana, il ritorno anche di un certo tipo di suono. Volevo chiederti invece cosa hai ascoltato tu nel periodo di lavorazione di questo.
Vabbè, nel periodo di lavorazione di questo disco sono passato da un momento in cui ascoltavo praticamente solo Paolo Conte e Amy Winehouse, quindi roba age.
Avrei sognato un featuring.
Magari, ma guarda, lascia perdere. Madonna. E poi invece sono passato a un momento in cui ho aperto di nuovo a cose più attuali, quindi penso a Doici, che è un artista che sta sconvolgendo più o meno tutto il mondo con la sua...
Hai detto bene artista, perché...
Sì, no, fa tutto in maniera meravigliosa, oltre a rappare veramente come pochissimi altri. E l'ultimo disco di Mac Miller, postumo, che è uscito, di nuovo un disco che mi ha aiutato a ritrovare un po' la voglia di fare le cose come volevo io, perché poi ci sono artisti nel mondo che ti restituiscono quella passione che hanno, quella libertà che hanno, e ti concedono, ti danno la spinta per dire vabbè, allora anch'io posso prenderla.
Infatti quando è uscito il disco di Mac Miller, l'ultimo, io avevo paura prima, e pensavo di aver paura che mi deludesse. In realtà avevo paura che non mi deludesse e che mi facesse il male che deve fare un disco che arriva così. E effettivamente ha fatto.
E poi oggi non si può non citare anche Kendrick, perché anche lui ha monopolizzato quest'anno fondamentalmente, quindi non si poteva prescindere da lui e da Doici. In questo momento nel rap mondiale non si può prescindere.
Incredibile la cosa di Doici, come sia successa molto rapidamente, e dalla terza volta che si aveva che chiunque di noi ha avuto a che fare con lei, era chiaro che non era solo una rapper, ma era un artista, cioè un modo di fare. Poi ogni due giorni ne inventa uno, che cazzo.
No, poi guarda, ho avuto questa sensazione quando vedo qualcuna pagina qualsiasi, che non so, su Instagram carica quel suo freestyle sul beat, Anxiety, e dico, ma questo pezzo è meraviglioso. È diventato un trend in America immediatamente.
Ma poi capisci, il giorno prima è a Parigi alle sfilate, il giorno dopo è sul palco con Lauryn Hill a Miami, il giorno dopo esce a fare sto trend con Will Smith.
Sì, esatto.
Cioè, ormai è...
E beh, un po' Lucio Corsi ha avuto questo tipo di parabola immediatamente dopo Sanremo, no? Il fatto che tutti l'abbiamo scoperto, tutto il pubblico che non lo conosce ancora, perché noi lo conoscevamo già evidentemente, ma per il grande pubblico, ed è stato a un certo punto tutti vogliono...
Esatto.
Ed è una bella cosa, secondo me li trovo due percorsi che si possono associare, perché sono entrambi due che appena li vedi senti proprio la passione che hanno per l'arte in generale.
Sì, e anche poi il talento, insomma.
Certo, il talento, ma l'amore che hanno per sta roba.
Willy, grazie anche di questa chiacchierata, in bocca al lupo per tutto.
Io al lupo, grazie.
Che te lo dico a fare, ci si vede presto.
Ci vediamo
quando
presto.
Lo sappiamo.
Passi pure il mio, che poi dopo vent'anni ormai ho capito che in teoria tutto è più facile, in teoria, so che se sbaglio è colpa mia, è colpa mia.
Strofe più vecchie di certi fan e versi punk. Potrei permettermi di fare un autocover come al festival. Se parti per la tua tangente, dimmi il termine alla FOMO, c'hai la sindrome di Peter Pan. La faccia giusta qui funziona, se la fai guardando in camera, ogni stronzo con due luci sale in cattedra. Quello più simpatico va ospite da Cattelan. La fuga di cervelli del futuro la faranno su una zattera. Blatter è vernice che si lava, la vostra matrice è chiara. Parlarvi è come stare alla zanzara, pure i ricchi piangono nei video. Guarda, impare, se va male metti i figli in primo piano come Chiara.
Genitori nelle ciacce, le brolesi, cosa guardano i tuoi figli, lo decidono i cinesi, altro che piano Calergi, la sostituzione etnica in Italia fa meno danni di Temptation Island. Fanculo l'arte non in gara, in playback in diretta da zia Mara. Sti cazzi quanto paga, se ti ingordi sempre impara, con le barre mi ci son comprato casa. E solo Dio sa la fatica che ho fatto, anzi era distratto, manco lui ne sa un cazzo. E mentre vi fottono tutto, voi state a guardare cacco, l'inizio della fine, il dado è tratto.
Seduto qui sulla riva del fiume a dirsi addio, vedo i cadaveri passare, aspetto passi pure il mio. Che poi dopo vent'anni ormai ho capito che in teoria tutto è più facile in teoria. So che se sbaglio è colpa mia, è colpa mia. Se sbaglio è colpa mia.
La differenza che passa fra solitudine e indipendenza, fra abitudine e indifferenza, fra attitudine e sopravvivenza, fra sostanza e apparenza, stupidità e coerenza, ciò che si fa e ciò che si pensa. In teoria che differenza c'è fra talento e pazzia, ed è geniale un'idiozia, pace dei sensi o malattie. In teoria è più facile in teoria, so che se sbaglio è colpa mia, se sbaglio è colpa mia. In teoria che differenza c'è fra talento e pazzia, ed è geniale un'idiozia, pace di senso e malattie. In teoria tutto è più facile in teoria, so che se sbaglio è colpa mia, se sbaglio è colpa mia, se sbaglio è colpa mia.